quello che io ho fatto anche molto, ma molto inferiore alla grandezza di Pina. Grazie Pina, grazie. E io volevo soltanto dirti una cosa. Come mai non hai fatto nessun riferimento alla somiglianza? Perché nella interpretazione della grande teologia greca, Gregorio di Nissa, questo che tu hai detto verso la fine è diventato come una specie di passaggio dall'immagine alla somiglianza. Cioè, per poter arrivare alla somiglianza e quindi realizzare fino in fondo il progetto di Dio, occorre utilizzare la libertà di scelta che è intrinseca all'essere immagine di Dio. E quindi c'è una dinamica, l'uomo creato ad immagine per raggiungere la somiglianza. E poi c'è una specie di gioco che fanno tra homoios e homousios, cioè quanto più noi diventiamo simili a lui, tanto più noi partecipiamo anche della sua natura. E quindi da una parte c'è la somiglianza e dall'altra è lasciarsi assimilare a Dio. Dici qualche cosa di più dal punto di vista del midrash, magari.
Sì, ecco, questo infatti è un altro aspetto, perché sono due termini e anche nel midrash vengono interpretati in vario modo. E allora, in questi testi che io ho citato, di per sé sono presi insieme, non c'è questo soffermarsi su un aspetto rispetto all'altro, cioè io ho parlato di sua immagine, ma come se dicessi a sua immagine e somiglianza. E poi un'altra cosa importante, cioè il primo riferimento che noi abbiamo all'interno del testo, l'immagine e la somiglianza, che appunto anche i maestri discutono in che cosa è dato queste due dimensioni al genere umano, forse per la posizione eretta, tutti questi vari aspetti. Allora, prima di tutto sta nella partecipazione alla signoria di Dio. E poi questo discorso che Dio che parla, e rispetto quando ha creato il genere umano, quando il genere umano è una creatura, il dire di Dio ha questo tu, per cui anche il creare di Dio è per avere questo tu a immagine e somiglianza. E allora poi certamente si dovrebbero andare a vedere questi testi, e qui io penso che anche si troverebbero dei punti di contatto sicuramente con alcune tra i maestri del giudaismo, con alcune dei maestri più antichi del mondo greco, perché queste erano delle proprio aspetti così interconnessi, perché anche è molto forte che venga sottolineato e ogni volta è ripetuto sempre a immagine e somiglianza. Grazie. Quindi questo è un altro
grazie, sei straordinario. Grazie a voi. Allora, sentiamo qualche domanda dall'assemblea. Quante ne arrivano? Sentiamo Raniero, via, su, alzare subito la mano. Ti diamo la precedenza perché sei più anziano. Dai il microfono.
No, io volevo dire questo. Io, siccome sono per mestiere e cerco le parole, allora ho cercato una parola per definire questa relazione di stasera, e la parola che ho trovato è affascinante. Però vorrei dire due cose molto brevi. La prima è questa. Queste due antropologie, noi scegliamo evidentemente l'antropologia che lei ha suggerito, però è giusto metterle in contrapposizione in forma di out-out, cioè in forma dialettica, perché questa antropologia vitruviana, l'uomo che sta al centro delle cose, è colpa di Dio, e non è che ce la siamo inventata noi. Se questa antropologia ha potuto svilupparsi, avere questa forza, per quello che ha detto lei, perché Dio ci ha fatto così il genere umano. Quindi, ecco, allora queste due antropologie sono veramente così antitetiche, sono veramente così antagonistiche, oppure dovremmo abituarci a parlare un po' meno in termini dialettici e un po' più in termini invece di armonia. E la seconda cosa è questa. Ma se è vero, ed è certamente vero, questa partnership anche nella conoscenza, non solo nel fare il pane al posto della spiga, ma nella conoscenza delle cose, del mistero del mondo, dell'universo, degli universi, allora questo fatto che noi a un certo punto abbiamo, incapsulato la parola di Dio nella scrittura scritta e continuiamo a dire parola di Dio, parola di Dio, parola di Dio, e addirittura la Chiesa dice la rivelazione è chiusa. Beh, questo non è una forzatura rispetto a questa, a questo mandato ad omnia che Dio ha dato al genere umano, uomini e donne, anche per conoscere, anche per parlare, anche per dare il nome alle cose, perché il nome alle cose non si è dato solamente al momento della creazione di Genesi 1 o 2, ma il nome alle cose lo diamo ancora adesso. Lei stessa ha dato un nome diverso all'intelligenza artificiale. Allora, si può dire parola di Dio ed è chiusa lì, stiamo lì continuamente per secoli a ricapire quella stessa parola e non possiamo dire parole nuove anche proprio all'interno di questa immagine e somiglianza di Dio.
Grazie.
Risentiamo altri, sentiamo Antonio.
Prima
un giornalista, adesso un dottore.
Magari sentiamo, non so se occorre venire.
Vieni qua vicino.
Ti correggo perché il dottore.
Non sei dottore? Sei medico? Non sei giornalista?
Un oblato camaldolese.
Ah, che bello! Oblato camaldolese. Datevi un applauso.
No. No, però diciamo.
Si può parlare anche senza titoli.
Ecco.
Ma io facevo per scherzo, tu hai preso sul serio.
No,
vieni di qua, se non Raniero non ti vede, vieni qua.
Dunque, no, mi ha molto colpito anche appunto la citazione del Midrash, quello delle spighe e del pane e della sinergia. Anche perché, diciamo, mi ha richiamato, poi può essere che invece è proprio un'associazione così, assolutamente. Oggi la Chiesa nella liturgia, nella prima lettura, ci propone, nel primo libro di Samuele, il fatto che gli ebrei, convinti così che recuperando l'arca e combattendo con l'arca i filistei saranno sconfitti, e invece in realtà è un disastro totale. E in fondo questo discorso, appunto, se queste opportunità, diciamo, l'intelligenza artificiale o quello che comunque noi abbiamo per le mani, nel momento in cui diventa un idolo, un feticcio, e anche la persuasione della presenza di Dio con noi diventa un feticcio, come nel caso di Israele, a quel punto effettivamente invece questa compagnia di Dio non c'è più. Quindi più che una domanda, forse, diciamo, è un po' una considerazione, e in qualche modo anche, io non so una risposta, ma come dire, il fatto che oggi ci sia stato sia questa parola proclamata e sia oggi invece questa bellissima lezione, così in qualche modo mi sembra che questi due brani si parlano e ci parlano in qualche modo su come noi ci rapportiamo a Dio, quella che gli antichi chiamavano ibris, e che forse noi dobbiamo chiamare in un altro modo, e che però c'entra anche molto con questo discorso della scienza, del progresso, dell'intelligenza artificiale, non nel senso, appunto, come dice giustamente, della banale contrapposizione scienza e fede, ma a un livello molto più profondo.
Grazie. C'è qualcun altro che vuole parlare? Tu vieni, Madre Michela, vieni. Ah, stavo dicendo che è tardi, ho capito, qua la madre. Ma lei ha detto che noi abbiamo a servizio il tempo, ma non lo creiamo il tempo. Allora.
Vediamo di nuovo.
Puoi parlare da qui.
Ecco, allora, per rispondere al discorso che in modo molto essenziale ho voluto proporre tra questa antropologia moderna, dove in questo modo di leggere, dove l'uomo è la misura di tutte le cose, che dobbiamo ricordare sempre parte da Protagora, bisognerebbe studiare prima cosa intendeva Protagora e cosa poi è diventato nel pensiero moderno, dove questa misura di tutte le cose poi esclude Dio. Cioè l'uomo è Appunto abbiamo il discorso antropocentrico, perché tutto è una questione di tempo, tutto l'uomo può raggiungere, e attraverso poi appunto noi abbiamo la tecnica, la scienza. Ma questo che cosa porta? Cioè l'uomo sta dentro il suo mondo, la sua visione, non c'è questa alterità con Dio, questo perché questo rapporto con Dio, questo tu di Dio, apre l'uomo a un'altra dimensione. Quando l'uomo c'è solo lui e tutto può raggiungere, è una questione di tempo, allora Dio, non c'è bisogno di Dio, è semplicemente un mito, antichi miti, tutto da superare. E poi l'altro discorso legato a questo l'uomo è misura di tutte le cose, c'è quel grande discorso del relativismo gnosiologico che ha tutta una serie di ripercussioni nel modo di concepire l'uomo, delle relazioni, del pensiero umano. Ma poi l'altra cosa che per me è un grande problema, l'autoreferenzialità, perché l'uomo, se è tutto lui che è padrone delle cose, ha solo se stesso. Quindi alla fine quello che accade per me, perché questo è un dato della storia, è una decadenza. Se io rimango aperto a questo altro, che è tu, la Bibbia dice è un tu, è tu, come lo dice nel Salmo, se io rimango aperta, questo attiva altre dimensioni. E un'altra cosa ancora, in questa antropocentrismo, questo tipo di antropologia dove c'è solo l'uomo misura di tutto, ecco che allora anche quel discorso dove oggi si parla di post-umanesimo, perché sembra che appunto questo discorso delle macchine possano oltrepassare l'umano, ma dal mio punto di vista, rimanendo invece in questa antropologia che noi chiamiamo teologica, cioè aperta a questo dialogo con Dio, il problema è che l'umanesimo non è ancora realizzato, altro che post-umanesimo, abbiamo un problema di proprio realizzare queste potenzialità umane, perché quindi sono due visioni che veramente, allora possiamo, perché certamente, giustamente lei dice, questi sono anche i tentativi dell'uomo, le spiegazioni sono date anche da situazioni storiche che portano il pensiero a questi, però dobbiamo anche diventare capaci di essere critici, avere degli strumenti per ridire tutto, anche quello che appunto il linguaggio, oppure anche concetti erano diventati troppo chiusi, come lei dice, per l'aspetto allora della rivelazione oppure della scrittura chiusa. Allora lì noi dobbiamo parlare in un altro modo, per la scrittura dobbiamo parlare di un canone, cioè abbiamo un insieme, una biblioteca di libri che a un certo punto la tradizione ebraica con la Bibbia ebraica, la tradizione cristiana, anzi le tradizioni cristiane, perché anche abbiamo più canoni nelle tradizioni cristiane, hanno scelto questi testi come fondamento e come riferimento fondamentale per sviluppare la loro identità, la loro tradizione. Quindi questo rapporto con questo fondamento è come radici per una pianta. Allora, lì è un discorso dove una generazione dopo l'altra, e non come ha fatto la modernità, che questo è un altro grande problema, che diceva questi antichi erano ingenui, hanno detto le cose in una maniera naif, hanno rotto il tronco, perché hanno detto noi ne sappiamo di più, abbiamo più strumenti. Invece no, con queste radici, anche culturali, perché per noi nel nostro mondo europeo, tutto questo mondo giudeo-cristiano è fondamentale anche per il nostro sviluppo culturale, che è nella dimensione della fede, ma anche di una cultura in un senso più ampio. Ecco, noi queste radici le dovremmo sempre mantenere vive, cioè le ristudiamo, le rileggiamo, consentiamo che questo albero cresca, ma ci sia tutto questo fluire. Questo è veramente saggio, e così l'albero può crescere. Quindi è lo stesso nel modo di parlare della rivelazione. Allora c'è stato un tempo, tutta questa storia della rivelazione, che con la storia di Israele fino al Messia, noi la tradizione, questi antichi, loro hanno detto, qui ci sono, anche sulla Bibbia si dice come l'alfabeto, ci sono i concetti, i termini, le espressioni, le manifestazioni della rivelazione fondamentale, e che poi una generazione dopo l'altra, e questo lo si può vedere nella tradizione ebraica e così nella tradizione cristiana, sono vive nella capacità di ridire con tutti i problemi, le anche concezioni, le esigenze culturali. Questo è quello che va fatto. Invece il problema è che ogni tanto ci blocchiamo, per questo diventa chiuso da tutti i punti di vista. Invece no, queste sono il canone e poi questa storia della rivelazione che ha tutta queste caratteristiche, queste differenze, queste continuità e differenze tra la tradizione ebraica e la tradizione cristiana. Questo è la prima volta, ma da questo c'è un potenziale che ogni generazione deve ricomprendere, ridire e con l'interpretazione aggiunge, perché anche la scrittura
cresce con chi la legge. Lui è fondamentalista nella sua posizione.
Posso aggiungere una cosa?
La scrittura è chiusa.
Dio, solo da voce umana, quando la parola è proclamata da una voce umana, non è scritta umana.
Certo.
Quindi storicamente determinata, non troverà mai sul libro della Bibbia scritto parola di Dio. Si proclama, no, è una differenza,
certo, perché è legata a un contesto.
Va bene, adesso davvero dobbiamo andare, perché sennò qua chi sta in cucina soprattutto si ribella. Grazie a tutti, avete sentito che cose belle, tornate ancora al confronto.